perché questa è la parola della lingua ebraica che significa appunto amarezza, amaro. E il capitolo 15, versetti 22-27. Il secondo di questi episodi, decisamente il più lungo, è quello che occupa tutto intero il capitolo 16, dal versetto 1 al versetto 36. È l'episodio del cibo venuto dall'alto, venuto dal cielo, la manna e le quaglie. Il terzo di questi episodi in sequenza, quello che viene in terzo posto, è quello dell'acqua scaturita dalla roccia. Capitolo 17, versetti da 1 a 7. Il quarto di questi episodi è il primo episodio di lotta contro dei nemici. Scontro frontale con dei nemici. Si tratta dello scontro fra Amalek, il popolo di Amalek, e il popolo dei fuggiti o fuoriusciti dall'Egitto. Capitolo 17, versetti 8 fino a 16. Il quinto di questi episodi è quello che occupa la prima metà del capitolo 18, capitolo 18, versetti 1-12. È l'incontro, o meglio il ritrovarsi, di Mosè con Jetro, un personaggio che avevamo già incontrato nei primi capitoli del libro dell'Esodo l'anno scorso e che ci era già stato presentato come sacerdote di Madian. Madian è una regione che si trova precisamente al di là della odierna, al di là e al di sotto della odierna Transgiordania, presso poco dove oggi c'è la penisola d'Arabia. La localizzazione più probabile di questo termine della Bibbia dovrebbe essere questa. Viene dunque presentato già nei primi capitoli questo personaggio con il ruolo di sacerdote di Madian, padre della donna che Mosè sposerà, quindi suocero di Mosè, e punto di partenza della missione di Mosè. Abbiamo letto l'anno scorso che la missione di Mosè per scendere in Egitto, dopo che era fuggito come una specie di profugo politico proprio nella regione di Madian e quindi nel clan, nella regione di Jetro, proprio da lì viene mandato in missione in Egitto. Scendi in Egitto, vai dal faraone, digli di lasciare uscire, di lasciare libero il mio popolo. Vieni, io ti mando dal faraone. Questo era partito precisamente dalla regione di Madian, dal clan di Jetro, quindi questo incontro è il chiudersi di un cerchio da dove si era partiti nel racconto dell'Esodo sulla vocazione di Mosè. Si ritorna a missione compiuta, diremmo noi oggi. Il cerchio che apre e chiude la missione di Mosè a missione compiuta, intendendo per missione appunto la riuscita di questa uscita dall'Egitto, di questo esodo dalla schiavitù del faraone. Questo episodio non è solo il ritrovarsi di questi due personaggi del libro dell'Esodo che si erano separati nei primi capitoli, ma nell'incontro e nel ritrovarsi avviene una preghiera di lode, una celebrazione ufficiale con tanto di sacrificio, di rito, della grande impresa che Dio ha compiuto servendosi di Mosè come ministro, cioè l'impresa della liberazione. il tono dominante di questo episodio è precisamente la lode, la celebrazione dell'impresa compiuta, missione compiuta grazie a Dio. L'ultimo, il sesto elemento della catena, della sequenza narrativa, il sesto episodio, è il capitolo diciottesimo, dal versetto 13 alla fine, cioè al versetto 27. E qui si ha un episodio di segno diverso da tutti gli altri precedenti. Un altro gradino, un altro compimento della missione iniziata da Mosè. È la prima organizzazione interna del popolo dei fuoriusciti, o meglio della dirigenza di questo popolo, non più fatta da una persona, da Mosè solamente, ma una dirigenza, diremmo noi oggi, collegiale. Accanto a Mosè compaiono 70, un collegio di 70 anziani, gli anziani del popolo, che d'ora in poi sarà il nome dell'autorità, diremmo noi oggi, in Israele. Interessante questo episodio per il passaggio da una dirigenza unipersonale ad una dirigenza collegiale, una prima organizzazione interna. Questa dunque la sequenza, gli episodi che costituiscono la nostra sezione del libro dell'Esodo e che abbiamo già detto sono disposti, sono composti, sono concatenati in modo da descrivere, rappresentare un percorso ad ostacoli, un itinerario attraverso il deserto scandito da una serie di prove, proprio come una specie di noviziato del popolo di Dio. Questo ci ricorda un'altra cosa che abbiamo detto l'anno scorso e che quest'anno dobbiamo recuperare. Il libro dell'Esodo si rifà, risale attraverso delle tradizioni precedenti all'attuale stesura, si rifà a degli avvenimenti storici che hanno a che fare con le origini del popolo di Israele come popolo. Non è il reportage, non è il rapporto completo di questi eventi, ma è la lettura o la rilettura, abbiamo detto, la interpretazione religiosa o del significato religioso di questi eventi. Storia dunque, ma storia della salvezza. Storia cioè di quello che Dio ha fatto per il suo popolo, di quelli che poi i salmi, come abbiamo ascoltato anche in quello che abbiamo detto poco fa, abbiamo pregato poco fa, verranno chiamati i prodigi o le meraviglie che Dio ha compiuto per il suo popolo. Dunque un racconto del tipo di quelli che poi troveremo nel libro dei Salmi, cioè nel libro delle preghiere comunitarie, solenni, liturgiche di Israele, oppure come quello che troviamo nel rituale della Pasqua ebraica, che si basa precisamente sul racconto degli avvenimenti dell'Esodo riletti, presentati in chiave religiosa, aventi cioè Dio come principale operatore, come soggetto operante di questa storia, come grande conduttore della lunga marcia dell'Esodo. Oppure, se volete, come anche noi cristiani nel nostro rituale della nostra Pasqua, nata sulla matrice della Pasqua ebraica, cioè la Pasqua celebrata con l'Eucaristia, anche noi al centro della celebrazione abbiamo un racconto, una storia degli eventi, riletti però, comunicati, espressi nel loro significato di storia di ciò che Dio ha fatto per noi. Così anche questa sezione del libro dell'Esodo. E vedremo quali ne sono le accentuazioni principali. Un'altra cosa che abbiamo detto l'anno scorso e che recuperiamo è che il libro dell'Esodo è, nella stesura attuale, la confluenza e il risultato della confluenza di molteplici tradizioni precedenti che sono state intessute insieme da un'ultima mano, che è quella del redattore finale, cioè dell'estensore del libro dell'Esodo, del testo come si trova adesso. Ora, diciamo questo perché presupponiamo, come sempre, a cominciare da stasera, che noi ci leggiamo questi capitoli da un capo all'altro, perché tra l'altro se non li leggiamo quello che andremo dicendo resta un po' appeso per aria, perché non si sa dove si riferisce, no? Non può quindi prendere corpo e sedimentarsi in noi e diventare patrimonio. Dunque, cominciando da stasera, ci veniamo leggendo, percorrendo da un capo all'altro le sezioni del libro dell'Esodo, cominciando dalla più breve, che è quella di stasera, o anche quella di domani sera, sarà abbastanza breve, e leggendo voi vi accorgerete di una cosa che salta negli occhi. L'abbiamo già detta, la recuperiamo. Troverete un testo pieno di doppioni, ridondanze, ripetizioni. Le stesse cose vengono dette una seconda, una terza volta, con parole poco diverse. È il segno visibile, macroscopico, di quello che abbiamo detto. Dietro il nostro testo attuale ci sono molteplici tradizioni precedenti che sono confluite in un unico tessuto. Sono le quattro tradizioni ormai convenzionalmente chiamate con i nomi che sapete: la tradizione yavista, la tradizione eloista, la tradizione deuteronomista, la tradizione sacerdotale. Questo a prima vista, questa ridondanza, queste ripetizioni, a prima vista può sembrare una cosa di disagio, ma se ci ricordiamo e appena ci ricordiamo quello che abbiamo detto, scatta subito un, si accende una lampadina, scatta subito qualcosa di diverso, cioè noi ci accorgiamo che quello che può essere una ridondanza, una ripetizione, se è vero che proviene da quattro angolature diverse e complementari di questa rilettura degli eventi originari come storia della salvezza, vuol dire che allora non è più tanto uno svantaggio, ma un vantaggio, perché abbiamo delle sfumature diverse e complementari, delle sottolineature diverse e complementari del messaggio religioso tipico del testo sacro. Quindi abbiamo più inquadrature, abbiamo più sfumature, e quindi più aiuto, più stimolo, uno stimolo più ricco, diversificato, complementare, più complesso, di questo filo conduttore eminentemente religioso della narrazione biblica. Detto che si tratta di una narrazione a carattere religioso, con centro di interesse religioso, che verte su dei messaggi religiosi, su una educazione alla fede del popolo di Dio, del popolo dei fuoriusciti a diventare popolo di Dio, di Dio nel senso non solo che è liberato da Dio, ma da Dio condotto, che da Dio si fa guidare, che a Dio obbedisce, che Dio ascolta, che Dio segue, che ascolta, che cammina dietro. Quindi discepolo di Dio, popolo di Dio, popolo dei discepoli di Dio, popolo dei figli di Dio. Detto che è questo prevalentemente, però, anche questo l'abbiamo accennato già, il libro dell'Esodo ha sullo sfondo degli eventi storici, quindi una dimensione storico-geografica. Anche questi nostri capitoli hanno sullo sfondo una dimensione storico-geografica, che è precisamente l'itinerario di attraversamento del deserto, che dal punto di vista storico-geografico è l'itinerario dell'Esodo, l'itinerario del passaggio dalla zona del delta del Nilo a est al paese di Canaan o terra promessa ad ovest. Nella nostra cartina, che adesso osserviamo un attimo, la cartina di sinistra, abbiamo la rappresentazione di quelle che sono le tre possibili vie dell'Esodo, le tre possibili vie di attraversamento della penisola del Sinai da ovest ad est, poiché la penisola del Sinai oggi nelle nostre carte geografiche, che sono state fatte dagli inglesi, che hanno avuto il protettorato di quella zona dagli inizi del nostro secolo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, 1906 al 1947, la penisola del Sinai è stata chiamata così perché gli inglesi, che sono come noi cristiani e discendenti, diciamo, della tradizione biblica, hanno identificato come era ed è tradizionale nella tradizione dei pellegrinaggi, hanno identificato con la catena montuosa che si trova alla punta meridionale del triangolo della penisola del Sinai, hanno identificato quella catena montuosa come il Sinai della Bibbia e l'hanno chiamata perciò la catena del Sinai e hanno chiamato la penisola penisola del Sinai. Ovviamente la Bibbia, quando parla del Sinai come luogo dell'alleanza, ma non ne fa la identificazione geografica. Ricordiamo quello che abbiamo detto l'anno scorso. Dai racconti biblici dei primi 15 capitoli è possibile ed è probabile che l'evento dell'Esodo non sia unico, ma molteplice, che sia avvenuto in momenti diversi e con gruppi diversi, che poi si sono riuniti successivamente nella terra di Canaan. Lo accennavamo l'anno scorso, queste ipotesi di una o due o anche tre possibilità di esodo. Adesso, parallelamente e analogamente, se si parla dell'itinerario dell'attraversamento della penisola del Sinai, a maggior ragione si parla di più di un itinerario possibile. Perché? Perché la penisola del Sinai, per due motivi. Primo, perché la penisola del Sinai è un altopiano desertico, che come tutti gli altopiani desertici, o comunque i paesaggi che non sono fatti semplicemente di dune di sabbia, ma anche quelli sono così, soprattutto se si tratta di deserto montagnoso, come è questo, non è che è attraversabile in qualunque punto a piacere. Ci sono delle vie obbligate, naturali, che sono i passaggi praticabili in un attraversamento trasversale da ovest ad est o da est ad ovest. Quei passaggi sono segnati dalla struttura geologica del territorio, oggi come allora, allora come oggi. Secondo, le indicazioni di luoghi e di posti che ci dà il libro dell'Esodo non sono identificabili sulle nostre cartine geografiche, tranne due nomi che ancora oggi sono bene identificabili dell'itinerario dell'Esodo, e cioè il nome della località di Kadesh Barnea, che nella nostra cartina si trova pressappoco verso il centro, centro-destra della penisola del Sinai, e la località che si trova poco sotto, dove termina il braccio destro del Mar Rosso, la località di Ezion Geber, oggi Eilat, una delle più belle cittadine dello Stato di Israele moderno. Ma per il resto, cioè la ricostruzione di un itinerario, è assolutamente impossibile in maniera esatta, attraverso le rare indicazioni della Bibbia che, abbiamo detto, non è un reportage storico-geografico, e d'altra parte, abbiamo detto, è la somma, la confluenza insieme di varie tradizioni mescolate. Allora, da questo si ricava che le tre possibilità di attraversamento della penisola del Sinai dalla delta del Nilo verso est sono: esclusa la via del mare, o quella che la Bibbia chiama la strada del paese dei Filistei e che si trova nella nostra cartina in alto, vicino al mar Mediterraneo e che costeggia la costa mediterranea, esclusa quella via, la Bibbia dice nel capitolo 13 dell'Esodo al versetto 17: Dio non lo condusse per la strada del paese dei Filistei, benché fosse la più corta, perché Dio pensava: altrimenti il popolo, vedendo imminente per questa via la necessità di combattere o di confronti militari, potrebbe pentirsi, potrebbe avvilirsi, potrebbe scoraggiarsi e tornare in Egitto. In effetti la via del mare o del paese dei Filistei, che si chiama via del paese dei Filistei perché proseguendo oltre Gaza, da Gaza in su, vedete l'indicazione di Gaza sulla costa del Mediterraneo, da Gaza in su, ai tempi dell'Esodo, c'è insediata una popolazione di origine europea venuta dal mare, che i libri biblici chiamano la popolazione dei Pelishtim, tradotto solitamente in italiano Filistei. Tra l'altro, sapete, l'abbiamo già detto, anche questo lo ricordiamo, che proprio questa popolazione ha dato, guarda caso, il nome alla terra di Canaan che noi ancora oggi usiamo, il nome Palestina, poiché Palestina significa la terra dei Pelishtim, la terra dei Filistei. Passando effettivamente per la via del mare, o che conduceva dritto dritto dentro il principato, i principati filistei, e il primo più a sud è quello di Gaza, si sarebbero incontrate lungo la strada non solo le fortificazioni di confine dell'impero faraonico, dell'impero dei faraoni, e poi oltre si sarebbero incontrate le fortificazioni dei filistei, che è la popolazione che per secoli avrebbe poi dato fastidio, sarebbe stato l'antagonista dell'insediamento del popolo di Israele nella terra di Canaan, fino all'epoca di David. Quindi per un due o tre, almeno un paio di secoli abbondanti, l'egemonia del paese, anche dopo l'insediamento dei fuoriusciti dall'Egitto, era non del popolo di Israele ma dei Filistei. Effettivamente era la via più difficile da percorrere, pur essendo la più corta. Soprattutto era la via degli eserciti, la via naturale delle conquiste militari dell'impero egiziano verso est, e quindi era la via per i fuoriusciti come una fuga dall'Egitto, che è una delle due possibilità dell'esodo che ci presenta la Bibbia, di essere facilmente raggiunti. Esclusa dunque questa via, le tre vie di attraversamento possibili che voi avete sulla nostra cartina sono quella immediatamente sotto la via del paese dei Filistei, e che è quella che attraverso il deserto di Sur, partendo dalla città di Pitom, facendo tappa a Sukkot, esattamente come dice il testo biblico, subito dopo la partenza da Pitom, andando verso est, corre parallela alla via del mare e, come vedete, va a raggiungere la località di Kadesh Barnea e di lì prosegue verso nord, verso la città di Arad, e dalla città di Arad, qui non si vede, di fianco al Mar Morto, andando verso nord, raggiunge la famosa località, oggi famosa ma anche ai tempi dei patriarchi, di Beersheba, Bersabea, che si trova precisamente sopra Arad, più a nord, e che è una delle grandi località di riferimento delle migrazioni di Abramo. Dunque una delle città sacre, diciamo così, del paese, della terra promessa. Era, dopo la via del mare, la via più corta. A quei tempi era conosciuta questa via di passaggio attraverso la penisola del Sinai come la via dei nomadi o la via delle migrazioni, dei flussi migratori, che spesso e volentieri dal paese di Canaan, soprattutto in epoche di carestia, si riversavano sulla fertilissima zona del delta del Nilo, la via che hanno fatto molto probabilmente i patriarchi e specialmente Giacobbe e il suo clan, come dice il libro della Genesi, nella discesa in Egitto per stabilirsi nella terra di Geshen, Goshen, come avevamo detto l'anno scorso. Dunque questa è una obiettiva possibilità di uscita dall'Egitto verso la terra di Canaan. L'altra possibilità è quella più a sud, verso il centro, che attraversa la penisola verso il centro, partendo da On, nella zona del delta del Nilo, oppure, se volete, partendo sempre da Pitom, Sukkot, scendendo a Migdol, nella zona dei laghi, cioè nella zona dove con tutta probabilità è da collocare l'attraversamento del Mar dei Giunti o delle paludi di cui parla la Bibbia. Andando dritto verso il Mar Morto si va verso nord, esattamente dentro la terra di Canaan. La Bibbia dice che si entrò passando dalla destra del Mar Morto, dall'attuale Transgiordania, dove appunto esisteva la continuazione di questo attraversamento proveniente dall'Egitto, dalla penisola del Sinai, che a quei tempi si chiamava la via dei mercanti, cioè di quelle carovane di import-export tra l'Oriente della Mesopotamia e l'Occidente dell'Egitto, che erano le vie carovaniere commerciali dell'epoca. Questa via carovaniera fiancheggiava il Mar Morto con una via che andava verso la Siria e poi la Mesopotamia, che ancora oggi esiste in Transgiordania e che si chiama la Via dei Re. Il terzo itinerario possibile è quello tradizionale, quello a cui siamo più abituati, e che è quello che scende dalla zona dei laghi o delle paludi o dell'attraversamento del Mar delle Canne lungo la costa occidentale della penisola del Sinai, lungo il Mar Rosso, fino alla punta meridionale, per risalire lungo la costa orientale della penisola di nuovo verso Ezion Geber, e di qui sempre verso nord, verso il paese di Canaan. Questa è una via, anche questa a quei tempi conosciuta e che gli studiosi chiamano la via dei minatori, perché gli archeologi hanno scoperto sui due versanti della penisola del Sinai, sia sulla costa occidentale sia sulla costa orientale, località di scavi minerari di metalli preziosi. Qui sulla vostra cartina non ne avete l'indicazione, ma pressappoco all'altezza di metà della penisola, dove c'è scritto Elim o Dolka, pressappoco a quell'altezza lì c'è un ritrovamento archeologico di miniere del faraone, e dall'altra parte, poco a nord di Elat, in una località che oggi si chiama Etenna, un altro di questi insediamenti minerari di epoca antichissima, di epoca faraonica. Era dunque un'altra via ben conosciuta, la via dei minatori, come vedete la più lunga, la più scomoda, la più difficile da percorrere per un popolo intero, o comunque per un grosso agglomerato di persone che evidentemente li costringeva a passare mesi e mesi nel deserto, trasformandoli quindi da popoli sedentari, come erano nella terra di Goshen, in un popolo nomade. Tutti e tre questi percorsi sono egualmente compatibili con i dati biblici. Quello più comune è il terzo, ma il fatto che sia il più comune e il più tradizionale non vuol dire che sia l'unica possibilità, soprattutto e a maggior ragione se si pensa, come già dicevamo l'anno scorso, che c'è una probabilità suggerita dai testi biblici di un esodo a più riprese. Sì. Detto questo, invece, quello che a noi interessa di più non è questo sfondo storico-geografico dell'itinerario attraverso la penisola del Sinai. Abbiamo detto, già accennato poco fa, il nostro autore o gli autori della Bibbia che abbiamo noi oggi, il libro dell'Esodo, fanno di questo attraversamento del deserto una lettura, una interpretazione, una presentazione religiosa, centrata su che cosa? Quali sono i capisaldi del messaggio? Primo, se voi leggete, e ripeto e presuppongo che voi leggete questi capitoli, perché ripeto, se voi non li leggete, allora non solo resta tutto campato per aria, ma vi dicevo già l'anno scorso, no? Se voi volete fare un viaggio e uno vi presenta in dépliant, voi avrete un'idea del viaggio, ma non lo fate. Allora, io vi faccio un po' il dépliant, però se dopo voi non ci andate, a cosa serve il dépliant? Giusto? Ecco, ora, se voi passate attraverso questi testi, vi accorgerete che c'è subito, salta negli occhi, a una lettura un pochino attenta, una specie di ritornello. Ed è il ritornello delle prove, o delle mormorazioni, o delle tentazioni. Queste tre parole, che sono sinonime, anche se in italiano sono un po' diverse, sono uno dei principali fili conduttori di questo racconto di attraversamento del deserto. Dunque, la prova, la tentazione o la contestazione, che significa che ha due versanti, due facce. La prova o la tentazione, nel senso che Dio mette alla prova il suo popolo, Dio educa il suo popolo. Ma anche al rovescio. Il popolo mette alla prova il suo Dio, cioè, detto in altri termini, contesta, cioè va in crisi. Ecco il titolo del nostro incontro di stasera, percorso attraverso il deserto, la tentazione del dubbio. Questo era il titoletto nei nostri volantini, no? Mi pare. Che cosa significa questo? Significa che il nostro libro fa del deserto una lettura, come vedete, non semplicemente geografica, geologica. Questo itinerario attraverso il deserto è un percorso ad ostacoli fatto per allenare, per imparare, per l'apprendistato della fede o di una esistenza nella fede o di una esistenza da popolo di Dio, dicevamo poco fa, di Dio non solo per titolo ma per appartenenza, di Dio perché da Dio condotto, da Dio guidato, a Dio obbediente, che ascolta. Dunque, l'attraversamento del deserto non è un racconto di tragitto, di attraversamento della penisola del Sinai. Certo, sullo sfondo ci sarà, anzi c'è, anche questo. Anche questo. Ma il modo come la Bibbia ci presenta questo itinerario è come un itinerario di educazione alla fede passando attraverso le prove. Ad esempio, la prova della mancanza dell'acqua, la prova della mancanza del cibo, la prova del combattimento con degli avversari, dei nemici che ti sbarrano la strada, la prova della gestione di questo popolo come comunità, per la quale non basta sicuramente la guida di una persona. Tutti questi episodi, la sequenza che abbiamo accennato poco fa, è concatenata in questo modo, ma anche nel versante opposto della prova, dicevamo, è una serie di inciampi, una serie di occasioni in cui questo popolo, chiamato a diventare popolo di Dio, va in crisi, si blocca, comincia a entrare in fibrillazione, come si dice, no? Cioè gli si accorcia il fiato, comincia a ripensare, a tornare indietro, a tornare da dove è partito. Si stava meglio quando si stava peggio, il che significa presentare il cammino attraverso il deserto precisamente come una marcia verso degli orizzonti che sono molto più grandi e impegnativi di quello che ci si aspettava. Ora, questo è l'itinerario della fede. La lettera agli Ebrei dice del viaggio di Abramo, chiamato da Dio dalla Mesopotamia verso il paese di Canaan, che partì per un viaggio obbedendo, scommettendo sulla parola di Dio senza sapere dove andava. Partì anche se non sapeva dove lo avrebbe condotto. È lo stesso tipo di itinerario, quello dell'Esodo. È l'itinerario verso la libertà dei figli di Dio. La libertà dei figli di Dio è una libertà a caro prezzo, è una libertà da pagare, è una libertà che si conquista attraverso le prove. La fede spalanca orizzonti inauditi e incredibili, ma appunto perché inauditi e incredibili che ci appaiono impossibili. Ed ecco che il nostro racconto si snocciola con delle impossibilità diventate possibili. L'acqua non potabile che diventa potabile. Il deserto dove non si trova niente da mangiare, dove invece si sopravvive a sufficienza. La mancanza dell'acqua, un'acqua che scaturisce dalla roccia. con la percussione semplicemente del bastone di Mosè. Dunque, una serie di impossibilità che diventano possibili, che appaiono la messa alla prova della fede. Vi ricordate, vengono in mente le parole di Gesù: tutto è possibile a chi crede. Quando i suoi discepoli, di fronte alle proposte e agli orizzonti che egli spalanca davanti a loro, gli diranno: ma questo è impossibile, Gesù risponderà: certo, impossibile agli uomini, ma non impossibile a Dio. Così come nel racconto dell'annuncio a Maria, quando il postino gli porta la lettera di assunzione in un'impresa che assolutamente ha dell'incredibile, Maria giustamente dice: ma com'è possibile questo a me? Gli viene risposto: tutto è possibile a chi crede. Per esempio, Elisabetta, che tutti chiamavano sterile, sta già al sesto mese. La stessa storia, identica, che si ritrova qui. Appare chiaro che allora il deserto è un paradigma, uno specchio, una parabola. Di che? Di ogni e qualunque itinerario spirituale o di fede. Ed ecco la chiave di lettura di tutti questi capitoli. Se noi non ci ricordiamo di questo, probabilmente non capiremo quasi nulla o nulla del messaggio profondo di questi capitoli, dell'itinerario attraverso il deserto. Che sia una cosa del genere lo si vede da una serie di particolari. Se invece uno si ricorda, parte da qui, si vede da una serie di particolari che le cose vengono presentate proprio in questo modo. Pensate ad un particolare solamente, quello che sembra veramente impossibile, di nuovo, nel combattimento Israele-Amalek. Il combattimento dipende da Mosè che sul monte lì sopra sta con le braccia alzate e poi quando si stanca le abbassa, cambiano subito le sorti del combattimento. Sembra una rappresentazione assolutamente non credibile, non realistica delle cose. Perché? Precisamente perché l'autore non racconta il reportage di una battaglia, ma in quella su quello sfondo storico lontano e su quella filigrana dello scontro con Amalek imbastisce e ci vuol far leggere la storia del nostro combattimento di credenti contro i nemici della fede, contro tutti i segni e gli ostacoli che in un mondo come questo noi incontriamo per credere, cioè tutte le occasioni, le persone, gli avvenimenti che ci dicono di qui non si passa. Stop, marcia indietro. Allora capisco che tutto si risolva con lo stare in preghiera continua. Allora capisco che se cessa la preghiera si capovolgono le sorti, se il racconto è di tipo religioso. Non solo. I particolari di questo genere, ne ho citato uno, ce ne sono altri. Il nomadismo, questo camminare di tappa in tappa sotto le tende, questo mancare del necessario. In ognuno di questi particolari si legge in filigrana le caratteristiche del cammino spirituale, del credente. Per esempio, il nomadismo, lo spostarsi continuamente, il non avere radici, l'essere sempre sotto una tenda, non avere una pietra dove posare il capo, per esprimerci con l'espressione di Gesù, non avere una propria casa, non avere radici, non avere una proprietà ed essere continuamente chiamati a spostarsi altrove. Questo è l'immagine, il paradigma, lo specchio di una vita da credente che, come dice giustamente la lettera agli Ebrei, è un cammino sotto le tende verso una casa che Dio ti ha promesso, ma che non è qui. Il nomadismo è l'immagine più splendida di quello che la Bibbia chiama la povertà. La povertà è la esistenza da nomadi, per cui tutto ciò che hai è una tenda, non un trono, non un insediamento, ma un affido e un affitto, provvisorio e precario. Che cos'è la fede? Precisamente questo. E che cos'è la povertà? Precisamente, come dicono molti altri testi biblici molto belli, pensate per esempio quello della prima lettera ai Corinzi, sembra così strano, al capitolo 7, versetti 27 seguenti, dove si dice: d'ora innanzi coloro che possiedono vivano come se non possedessero, coloro che comprano o che vendono come se non comprassero, come se non vendessero. Cosa vuol dire questo come se non? È il nomade. Che cos'è appunto la cosiddetta povertà? Non avere nulla di proprio. Che cos'è il cammino nel deserto aspettandosi il nutrimento, l'acqua, il cibo dall'alto? Vengono in mente le frasi del tipo: non di solo pane vive l'uomo. Ma più a fondo ancora, quando leggete questi passi, che non vi sfugga, nel passo della manna, questo cibo venuto dal cielo, si dice che ce n'è per un giorno solo. E chi ne prende di più imputridisce. Che significa questo particolare? Vengono in mente le parole di Gesù: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Che significa quotidiano? Non solo e neanche prima di tutto. Significa il necessario per un giorno e non di più. Significa il contrario dell'accumulazione. Infatti, il Padre Nostro si trova in un passo più lungo che è il discorso della montagna, Vangelo di Matteo, capitolo 6, dove Gesù dice: non preoccupatevi per il domani. Il domani penserà al domani. Ad ogni giorno basti la preoccupazione per quel giorno. Guardate gli uccelli del cielo, guardate i gigli dei campi. Alla luce di queste frasi si capirà cosa vuol dire il pane quotidiano, che è esattamente il contrario dell'accumulare. Sono le stesse cose che si trovano per la manna. Il pane dato dacci il pane, il cibo donato dal cielo. La pagina della manna è il nonno, l'antenato della pagina del Vangelo di Matteo. E che non vi sfugga un'altra cosa ancora più bella nel racconto della manna: sono delle frasi che dicono che va presa a seconda dei bisogni di ogni famiglia. Chi ha bisogno di più ne avrà di più, chi di meno ne deve prendere di meno, sicché chi ne aveva presa di più non ne aveva troppa, chi ne aveva raccolta di meno non ne mancava, secondo il bisogno di ciascuno. Questo è un pasto di fraternità. Questa è la volontà di Dio sul cibo e sui beni della terra. Che ognuno ne abbia, che non manchi a nessuno, a ciascuno secondo il bisogno, e soprattutto che non succeda che qualcuno ne prende di più, perché chi ne prende di più ci sarà qualcun altro che ne ha di meno. Questo aspetto economico, sociale del racconto della manna solitamente non lo si nota, ma c'è. Attenzione dunque a farne una lettura solamente spirituale. Vedete quanti significati contemporaneamente presenti in questo pane disceso dal cielo? Almeno quattro li vedete? Solo il necessario. Il necessario per tutti. Non di solo pane vive l'uomo. Quarto, quello che il Vangelo di Giovanni evidenzierà. Sono io il pane disceso. Ed è lo stesso brano dell'Esodo, che dunque ha una serie di significati complementari, tutti squisitamente religiosi, ognuno con una sua particolare attualità. Così dobbiamo imparare a leggere questi capitoli, che hanno una splendida attualità e che sono la dimostrazione che effettivamente, al di là dell'epoca dell'Esodo, sono una parola eterna che non passa mai. Cioè sono una sorgente permanente di acqua dalla roccia. Lo diremo. Nella prima lettera ai Corinzi l'Apostolo Paolo dirà che quelle cose sono successe a loro come specchio per noi. Dunque, i nostri racconti sono stati redatti, composti con queste sottolineature che bisogna che impariamo a raccogliere. Tutti, la battaglia di Israele contro Amalek è il combattimento, la lotta di cui anche Gesù ha parlato, anche Paolo parla, anche il Nuovo Testamento parla, e che è la lotta permanente che dobbiamo tutti condurre, non solo contro gli ostacoli della fede, ma contro quell'ostacolo, quel nemico che siamo noi stessi e che è la nostra istintiva tendenza egocentrica, che ci pone continuamente in lotta contro la chiamata che invece ci viene fatta all'offerta di noi stessi, ad una vita spesa invece che risparmiata, donata invece che posseduta, consumata invece che accumulata, come precisamente è lo stile di vita proposto e vissuto da Gesù. Nel Padre Nostro, ma in tanti altri testi del Nuovo Testamento, compare precisamente l'accenno, la necessità di questa battaglia, di questa lotta. Leggete il sesto capitolo della lettera agli Efesini e avrete uno scenario di battaglia applicato precisamente alla vita del credente. Anche quello che sembra meno leggibile in questo modo, l'episodio dell'elezione dei 70 anziani accanto a Mosè, anche quello si presenta scritto così. Che altro è il passaggio obbligato da una dirigenza unipersonale ad una dirigenza collegiale? Che altro è se non uno dei passaggi obbligati perché si diventi popolo di Dio? Intendendo per popolo di Dio, popolo, cioè comunità, famiglia, non Stato, né regno, ma popolo che, come ha detto Gesù, nel quale, come ha detto Gesù, non esiste un superiore, ma siete tutti fratelli, dove il più grande è colui che serve, dove, cioè, quello che si chiama l'autorità è sinodale o collegiale. Dico sinodale per dire una parola, sinodo, che fin dai tempi più antichi del cristianesimo è stata usata per indicare appunto il collegio degli anziani, come una dirigenza collegiale. Gli sforzi che il Concilio ha proposto e che faticosamente si stanno tentando di fare, di una partecipazione alla vita della comunità cristiana, come la propria casa, la propria famiglia, di una gestione partecipativa della comunità cristiana, che altro è se non ciò che viene proposto a Mosè e che egli si affretta ad adempiere come un'ispirazione che gli viene da Dio. Dunque, davvero noi ci troviamo di fronte a dei racconti intessuti con dei centri di interesse squisitamente religiosi e quanto mai trasparenti, o da leggere in controluce con la nostra situazione, con la nostra storia. Il particolare che questo itinerario è durato 40 anni, troverete questo particolare, è la Quaresima di Israele. Quei 40 anni sono la matrice della nostra Quaresima. La nostra Quaresima è il nostro esodo. Ed ecco che il libro dell'Esodo ci viene addosso. Cioè non è un racconto a cui guardare come un film, non è un film, non è una storia d'altri tempi, è lo specchio della nostra educazione alla fede, né più né meno dei Vangeli. Ci sono degli echi, abbiamo accennato, nel libro dell'Esodo, che si estendono ai Vangeli e viceversa. Oh, ripetiamo e concludiamo. Provate a passarci dentro, perché se no queste robe non le vedrete, se no rimangono appese per aria. E voi sapete che le cose appese per aria non ci stanno, cadono. Provate a passarci dentro, provate a notare queste cose. Così probabilmente ne noterete delle altre che io non ho detto, oppure delle altre che voi non capite bene, e allora potremo anche discorrere un po', che è molto meglio per tutti.